Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella Tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. La guarigione del cieco di Gerico nel Vangelo di Marco. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. La richiesta di grazia che potremmo fare come gruppo e ciascuno di noi è quella di la grazia di essere presenti nella scena e di riuscire a vedere quella scena come se fossimo lì e di provare la gratitudine per questo dono di poter essere lì così come siamo. Dunque, immaginiamo, e in termini ignaziani si chiama composizione del luogo, dagli elementi che ci vengono suggeriti, come può essere questa situazione, no? Come può essere il luogo fisico in cui questa scena si svolge. Sappiamo che è Gerico e che così, nella storia e nei racconti biblici Gerico aveva grandissime mura, era una città molto pregiata, molto antica, a sud del fiume Giordano, sud-ovest del fiume Giordano, ed era una città molto animata perché sulla via della seta, cioè una città in cui si intrecciavano la via da est a ovest, quindi dallo Stremo Oriente fino al Mediterraneo e poi a Roma, e nord-sud, quindi era un centro commerciale molto importante. Allora uscire da Gerico può voler dire trovarsi in una spianata in mezzo a tantissime persone, tantissimi animali e tantissime, e quindi possiamo immaginare le carovane, gli animali esotici anche che vengono portati da Oriente, i cammelli, magari gli elefanti, chissà, no? Questa piazza con tanto tanto movimento e tanto tanto chiasso, forse tanti rumori e forse profumi. E poi sappiamo che Gerico così, era una città molto fiorita, con grandi frutti e molto tante palme, no? Quindi magari possiamo immaginare che gli odori degli animali e gli odori delle persone si mescolino ai profumi dei giardini, alla brezza. Che ora del giorno può essere? Di nuovo sappiamo che Lo sappiamo dal testo, lo intuiamo. Gesù con i suoi discepoli stava salendo verso Gerusalemme e la strada verso Gerusalemme è molto impervia e anche molto pericolosa, ci sono i briganti, quindi non si sarebbero incamminati, verosimilmente non si incamminano verso sera, probabilmente si incamminano alle prime ore del mattino, quando è mattino, quindi entriamo nella scena, visualizziamo ciascuno questa scena con quanti particolari e quanti più particolari possibili e vediamo la luce, che luci ci sono, che temperatura c'è, che periodo dell'anno è, no? Non andiamo a cercare la verosimiglianza storica, andiamo a cercare quello che, a scoprire dentro di noi quello che ci fa sentire più a casa, più vicini, no? più come dei viaggiatori che però hanno confidenza con questo luogo o desiderano avere confidenza con questo luogo. Magari c'è il vento, magari è un vento tiepido, oppure chissà, magari c'è rugiada. E in questa scena, a seconda, e di nuovo sarà poi quanto più entriamo, tanto più possiamo immedesimarci in un personaggio diverso, in tanti di questi personaggi, ma poi alla fine sceglierne uno. No? Possiamo essere una persona molto lontana che guarda questa scena, quindi vede Gesù, vede il mendicante, da distanza e si vuole tenere in distanza, non se la sente di entrare molto in relazione, ma semplicemente osserva da lontano. E quindi il mendicante sente questo grido e poi qualcuno che si muove per andare a zittire il mendicante e Gesù, un maestro, un rabbino, una persona che dal seguito possiamo capire che è importante, accompagnato da dei discepoli che entrano nella scena, si avvicinano. E poi possiamo essere qualcuno, come dice il testo, che sente il mendicante gridare e vuole difendere lo spazio, insomma si sente annoiato da questa intromissione e seguiamo questa persona e proviamo i sentimenti che questa persona può, i sentimenti che dettano il suo dire, no, taci, basta, no, fermati, con tutte le sfumature che possono accompagnare questa decisione di essere un po' il gendarme della situazione. E come questa stessa persona, se è quella che abbiamo, come dire, messo a fuoco, si sente quando Gesù la contraddice, no? Come? Io pensavo di aver interpretato la cosa più giusta da fare, che era di mettere a tacere questo scocciatore, e il maestro stesso mi contraddice, no? Quindi che sentimenti passano dentro a queste persone? E poi naturalmente possiamo avvicinarci ancora di più, ma solo, di nuovo, è una grazia che chiediamo, no? Quindi è fidarsi del nostro movimento interiore che eventualmente ci porta a sentirci come il cieco. Non è da tutti, non è necessario che accada, no? Però immaginiamo come si sente il cieco, chi è il cieco? Che percezione ha all'interno della scena di quello che sta accadendo? Che rumore sente? Come riconosce che Gesù è Gesù? No? Che cosa lo spinge nel suo passato, dal suo passato, dal suo presente a gridare, no? Quindi un mendicante che osa gridare, che movimento lo spinge? E quando viene sgridato, quando viene magari anche preso a calci, magari offeso, magari no? Spintonato, essendo cieco, che cosa gli dà il coraggio o l'impudenza di gridare di nuovo? O magari siamo un discepolo, no? Quindi vicino vicino a Gesù, che osserva Gesù e il modo in cui Gesù risponde e sceglie di accogliere l'invito del cieco, e gli sta proprio vicino, quindi noi osserviamo, siamo in una posizione dalla quale possiamo osservare il dialogo tra Gesù in piedi e il cieco che corre, che lancia il mantello, e quando gli viene detto arriva, arriva, no? Vieni, lancia il mantello e corre. Un cieco che corre, no? Quindi il cieco non ci vede. Qual è la forza che lo porta? Che gli dà la stabilità, non solo il coraggio, ma anche l'equilibrio per andare verso Gesù. E a seconda della persona che siamo in questa scena, che siamo arrivati a essere in questa scena, e da qualsiasi punto di vista la osserviamo, è ricchissima, è come un caleidoscopio, si moltiplicano le possibilità. E se torneremo a pregarci, quando tornerete a pregarci voi stessi, ma magari anche più volte nei prossimi giorni, proprio fidandovi, vedrete quante possibilità si dischiudono, no? E quanto ogni punto di vista ha la sua dignità e coglie degli aspetti che altri magari non avrebbero colto. E dunque questa conversazione di Gesù, il maestro, rabbino, con tutto il senso della grande, insomma, dell'autorità, del potere, che sebbene fosse un maestro itinerante di Galilea aveva, no? Comunque maestro era, aveva i discepoli, che si rivolge a un mendicante dicendo: ma tu che cosa vuoi che io faccia per te? No? È una domanda di un'umiltà estrema, magnifica, che sicuramente, oltre a rispondere, Rabboni, che io veda di nuovo il cieco accolto, no? Che tono di voce ha usato Gesù? Che cosa sentiamo nel suo tono di voce? Riusciamo a sentire il suo tono di voce? E Gesù, per parte sua, quindi se sono un discepolo, se sono un mendicante, o se sono qualcuno che osserva il vicino, o se sono una delle persone che aveva messo a tacere il cieco, no? A questo punto però mi apro a questa novità che non prevedevo, a questo imprevisto comportamento di Gesù, e quasi forse la frustrazione di essere stato contraddetto mi rende più aperto a cogliere quello che sta accadendo. E sento la fede che Gesù riconosce, no? E colgo il momento in cui il cieco ci vede, e la sorpresa del cieco che torna a vederci, e magari lì intorno c'è anche qualcuno che lo conosceva bene prima, no? E quindi partecipa di questo miracolo, che nella storia di Israele era, non c'è scritto in nessuna parte della Bibbia, dell'Antico Testamento, di qualcuno che abbia recuperato la vista tramite un intervento umano, no? O un mediatore umano. È solo Dio che ridà la vista, no? Quindi questo miracolo è, se vogliamo parlare come un accento di, no? È il figlio di Davide, è la fede nel figlio di Davide che riconosce un potere che è solo del figlio di Dio. Ma tutto questo arriva su un movimento di sorpresa, quindi la, no? La bellezza, è, in un certo senso la novità della preghiera ignaziana è quella di farci vivere dall'interno un sentimento che poi genera una riflessione teologica. Sull'onda di uno stupore continuo, di emozioni anche forti, quindi prendere nota e registrare le emozioni dei personaggi che quanto più ci avviciniamo sono anche le nostre emozioni, o sicuramente sono le nostre emozioni, perché non riusciremmo a immaginarle se non le, già non le vivessimo e non le conoscessimo. E dunque questa scena, e subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Quindi il frutto di questo incontro non è stato semplicemente la il dono della vista, ma è stato un nuovo discepolo che segue il maestro e che seguirà il maestro da cieco, che ha attraversato tutto quel livello di sofferenza e percepirà quello che noi sappiamo poi accadrà a Gerusalemme con una, con uno stato d'animo nuovo. Quindi conoscere il cieco e sentirsi, no? Il dono di potersi immaginare nel cieco è poi il dono che ci permetterà di essere presenti a Gerusalemme in un modo straordinariamente intimo e personale e unico.